Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, ecco, io diciamo sono prossimo ad arrivare a Fatima per l'ultimo corso di esercizi spirituali che facciamo quest'anno e speriamo di arricchirci sempre più e di offrire poi tutto questo bel, come dire, questi cestini di grazie o cestoni, saranno cestoni di grazie, ecco, per distribuire. Il Signore ha detto agli Apostoli, dopo che ha moltiplicato i pani e i pesci, ecco, distribuite, no? Ne avanzarono 12 ceste, per cui vuol dire chissà quante ceste c'erano prima nella distribuzione. E penso che la Madonna, visto e considerato che questo popolo, diciamo che ha fame e sete, si trova in una situazione in cui veramente c'è fame e sete di verità, soprattutto, vero, e di santità. Ecco, la Madonna, che è la madre, cioè che è la piena di grazia, ecco, diciamo che riempirà queste ceste di grazie per distribuire a tutti i fratelli, anche nostri ascoltatori della radio Buon Consiglio. Buon Consiglio. Bene, allora, Anna, e neanche farla apposta, tu pensa, Fatima. Abbiamo l'angelo che dice penitenza, penitenza, penitenza. La Madonna non riesce più a trattenere questa situazione. Lui però grida penitenza, penitenza, penitenza. Adesso sentiamo cosa dice il profeta Gioele. Neanche farlo apposta, ditemi voi. Noi non facciamo apposta, Sono combinazioni combinate da chi le combina queste cose. Sentirete cosa dice il profeta Gioele, già a quei tempi, dove richiama tutti quanti perché minaccia terribili castighi. Oggi di castighi non se ne vuol parlare, anche se siamo dei castigati continuamente, giorno dopo giorno, siamo dei castigati. A te la parola.
Certo. Allora, Gioele esorta i sacerdoti alla penitenza e alla riparazione nell'imminenza del giudizio divino. Tutti sono chiamati alla conversione, ma il sacerdote, elevato da Dio stesso ad un'altissima dignità, deve risplendere in modo particolare dinanzi al popolo di Dio per la sua vita santa e per la purezza della sua dottrina. Quale ministro sacro, inoltre, gli dobbiamo rispetto e amore soprannaturali che si concretizzano nella docilità alle sue parole e ai suoi insegnamenti. Dal libro del profeta Gioele: cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti, urlate, ministri dell'altare. Venite, vegliate vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché è priva d'offerta e libagione è la casa del vostro Dio. Proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate gli anziani e tutti gli abitanti della regione nella casa del Signore, vostro Dio, e gridate al Signore: ahimè, quel giorno. È infatti vicino il giorno del Signore e viene come una devastazione dall'Onnipotente. Suonate il corno in Sion e date l'allarme sul mio santo monte. Tremino tutti gli abitanti della regione, perché viene il giorno del Signore, perché è vicino. Giorno di tenebre e di oscurità, giorno di nube e di caligine. Come l'aurora, un popolo grande e forte si spande sui monti. Come questo non ce n'è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri, di età in età.
Ma c'è cioè, a leggere queste cose, no? Sapere che sono scritte da secoli o da millenni addirittura, cioè noi non possiamo pensare che il Signore abbia cambiato modo di agire, no? Dio è amore, misericordioso e giusto, per cui quando vede che il popolo rischia la perdizione, interviene per bloccare, per fermare la tua stoltezza, per cui arriva con i castighi, ecco, per dire. E allora noi adesso, dopo tanti secoli, dopo aver letto tutte queste cose, è come se quanto abbiamo letto non esistesse o non fosse mai esistito, perché non insegna niente a nessuno, cioè la storia non insegna niente a nessuno. Cioè, coloro che hanno deviato dalla verità sono sempre stati castigati. Al tempo nostro, pensate un po', abbiamo la Madonna che è la regina dei profeti, per cui tutti questi profeti che noi conosciamo hanno una regina. Naturalmente quando parla la regina è diversa dai servi, vero, della regina, qui loro parlano a nome, e la regina, anche lei naturalmente parla a nome di Dio, ma diciamo che quando parla la regina vuol dire che il Signore mette in campo colei che supera tutti i profeti precedenti, per cui dice: guardate, non avete dato retta ai profeti precedenti? Siete stati castigati? Bene, adesso guardate, io vi faccio il dono della regina dei profeti, ma state attenti, perché se non date retta a lei, le cose saranno peggio, succederanno dei fatti peggiori di quelli che sono accaduti ai secoli precedenti che non hanno dato retta ai profeti. Per cui, diciamo, il Signore mettendo in campo lei, vero, significa che mette in campo la piena di grazia, ma se calpestiamo anche la regina dei profeti, cioè il quanto lei è venuta a dirci nel nome del Signore, perché anche lei parla, la Madonna non parla, diciamo, da se stessa, ma fa tutto quello che il Signore dice, qui è piena di grazia di Dio e parla a nome di Dio, ma con un ruolo tutto speciale, perché è la madre di Dio e la regina dei profeti. Ora, pensate un po', dico, a dire ste cose, voi non immaginate come io debba quasi dire, non so, fare dei profondi sospiri e pigliare, perché dico, ma spiegare queste cose davanti a milioni e milioni di persone, miliardi che dicono o pensano di essere intelligenti perché hanno lo smartphone in mano e trafficano con questi accidenti, e poi non capiscono, non sanno distinguere il bene dal male, il giorno dalla notte, il profumo dalle puzze, cioè ti viene compassione, cioè tu quando leggi queste cose, le mediti, stai male, perché vedi i fratelli che vanno alla rovina e cantando ci vanno, per cui sono ubriachi, oggi sono ubriachi. L'uomo è ubriaco non perché beve alcolici, anche per quello è ubriaco, ma è ubriaco di menzogne, che diciamo quelle che si spacciano adesso, menzogne, hanno una gradazione superiore a quella delle menzogne precedenti. Voglio dire, se la grappa c'ha 40 gradi, ci sono poi dei distillati che ne hanno 70, ne hanno 80, ne hanno 90, no? Di gradi. Allora, diciamo che adesso qui c'è un'ebbrezza per diciamo, alcolici nel senso, intendo, spirituali, che non so se sei 80 o 90 gradi, per cui l'ubriacatura è piena. Dice, ma come fai a dire queste cose? Adesso ve le spiego, Dio piacendo. Cioè la Madonna, regina dei profeti, appare durante una guerra mondiale. Queste cose le ho dette altre volte, ma siccome non entrano nelle zucche, mi tocca ripetere che il Signore continua a dire le stesse cose, no? Perché vede che c'è la difficoltà della penetrazione nel cuore e nella mente degli uomini. Cioè la Madonna appare durante una guerra, sofferenze atroci, gente che piange, disperazione, dolori, penitenze di ogni sorta, digiuni, diciamo, cioè, spaventi, morti, di tutto e di più. La Madonna ti appare, e qui è il punto, no? Ti appare durante una situazione in cui tu stai piangendo, sei disperato, sei proprio in una situazione di profondo dolore. Lei interviene in questa situazione e dice: state male, soffrite a causa dei vostri peccati, bene, se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Questo, guardate che queste parole, questo discorso pesa la nostra salvezza, pesa un peso che non si può misurare con le bilance, no? Perché ha un peso di salvezza eterna o di perdizione eterna. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa, state male, starete peggio. Qui, questa dolce madre che viene a dirti stai male, starai peggio, per cui questa dolce mammina ti dice che starai peggio. Siamo stati peggio? Sì, ma disgraziati che siamo, perché dobbiamo chiamarci per nome, noi diamo la colpa a, diciamo, ai nazisti, ai comunisti, diamo la colpa a tutti quanti. Siamo dei disgraziati, perché non riusciamo a capire che è colpa nostra. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizia una peggiore, fatta di nazismo e di comunismo, per cui è fatta, già ti preavviso cosa ti capiterà. E poi aggiunge, il comunismo diffonderà i suoi errori nel mondo, e noi fa conto che se il comunismo è caduto in Russia, però è diffuso nel mondo e noi lo abbiamo dappertutto, in America Latina, lo abbiamo in Italia, abbiamo i partiti che cambiano la pelliccia, però hanno sempre i denti canini, per cui non è cambiato nulla, e continua, diffonderà i suoi errori nel mondo, e li sta diffondendo, addirittura la disgrazia più grossa ancora, siamo sotto regime, vero? Europa unita nella disgrazia, abbiamo rinnegato le radici cristiane, stiamo imponendo leggi anticristo, ecco, e questo praticamente è una situazione proprio di, cioè, è una specie di colonizzazione dei pensieri, per cui noi dobbiamo pensare in modo sbagliato, perché se no pigliamo anche le multe. Dobbiamo pensare in modo contrario a quello che ci hanno insegnato, a quello che Gesù Cristo è venuto a dirci. La guerra è scoppiata. Sofferenze perché erano più grandi, allora la memoria, la Shoah, ma smettiamola. Ma il male l'abbiamo fatto noi, ci siamo fatti male, siamo degli autolesionisti, noi non ci vogliamo bene, noi ci facciamo del male. La Madonna è venuta a dirci: basta farvi del male, smettete di offendere Dio e di farvi del male, vogliate bene a Dio e vogliatevi bene anche tra di voi. E abbiamo questa situazione terribile. Allora, praticamente, adesso leggiamo il profeta Gioele, dice: ma come ha aggiornato le mie parole, sono parole di vita eterna, non è cambiato nulla. Dice, pensate che un po', dunque questo profeta Gioele non parla di sua iniziativa, cioè il profeta è uno che se potesse non farlo, lo farebbe, perché gli costa dire quello che il Signore lo invita a dire, perché gli fa vedere la situazione, tu la vedi, la devi annunciare e la gente dice che sei pazzo. Per cui il profeta, che è colui che parla a nome di Dio, è uno che soffre, perché non è ascoltato, perché i profeti sono stati tutti morti ammazzati. E Gesù lo dice, dice voi, che prima ammazzate i profeti e poi gli fate i monumenti, no? Così succede? Ecco, per cui il profeta è uno che se potesse andare nei boschi, vero? O a pascolare le pecore a 2000 metri di altezza, dove poca gente viaggia da quelle parti, lo farebbe volentieri piuttosto di stare in mezzo alle persone che quando gli dici la verità s'arrabbia. Gesù Cristo, che è il profeta dei profeti, non era più sopportato dai farisei, deve morire, basta, ci tormenta, continua sempre a mostrarci tutti gli errori. Per cui è il profeta, diciamo che è una professione, diciamo, che è come essere scuoiati vivi. Tu stai in mezzo alla gente, vorresti andartene, no, devi stare lì, devi dire le cose come stanno e la gente ti guarda, qualcuno ti ama, ma la maggior parte ti odiano perché non ti sopportano. La pensano tutti in modo diverso, sei solo tu che ci dici delle cose per cui hanno ragione tutti gli altri e tu, siccome sei solo, sei tu che hai torto, devi smetterla di dire queste cose e di minacciare, no? Chi sei tu a dire queste cose? Per cui il profeta non parla di sua iniziativa, non fa una descrizione qualunque di eventi o di sventure, ma parla in nome di Dio e da parte di Dio, parla avendo innanzi a sé un orizzonte ben più vasto di ogni visuale umana e si rivolge al suo popolo e ai popoli tutti perché facciano penitenza dei loro peccati allorché il flagello li colpisce. Il profeta non è un poeta che descrive a più vivi colori un fatto perché ne è impressionato più sensibilmente. Il profeta parla perché Dio stesso lo muove ed annuncia ciò che Dio gli vuol far annunziare, richiamando con parole mirabilmente vive l'attenzione sui fatti dei quali il popolo non approfondisce il significato. A noi siamo curiosi, vogliamo sapere. Allora, io trovo gente, hai letto la profezia di Cora? Hai letto? Ma non ne voglio più sapere. Dico, io quelle che so sono certe e sono non sufficienti, sono sovrabbondanti. Non perdete tempo a leggere mille cose, no? Perché alla fine, stringi, c'è poco da leggere. Quello ha detto così, quell'altro ha detto quella, ma cosa volete ascoltare? È già tutto scritto, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Praticamente quando l'uomo, diciamo, lancia una pietra per aria, poi gli arriva in testa, è naturale che gli arrivi in testa la pietra che ha tirato per aria, no? Perché per la forza di gravità, non solo la forza di gravità, ma per la gravità del peccato, la pietra aumenta anche di volume e ti arriva in testa, no? Per cui è naturale che ti arrivi in testa la pietra che hai lanciato per aria. Allora, perché ci sono quei messaggi là, sentissi, ma quanto c'è da leggere? Ce ne sono 3000 messaggi. quell'altro ne ha 1500, ma dico guarda, ma non serve leggere tutte queste cose, vedete, noi siamo curiosi, vogliamo sapere, ma non facciamo. Allora il profeta Gioele, vero, dice: vestitevi di sacco, fate digiuni, piangete. In generale, infatti, i popoli considerano con indifferenza o con fatalismo gli avvenimenti provvidenziali provocati o permessi dalla giustizia e dalla misericordia di Dio. Vedete, prima la giustizia e poi la misericordia, perché la misericordia non sarebbe misericordia se non fosse composta dalla giustizia, cioè un Dio ingiusto non sarebbe neanche misericordioso. Per cui la giustizia, la verità, la misericordia di Dio. E stando in mezzo a mille voci, ecco qua, mille voci di richiamo di amore, non lo ascoltano, rimanendo come sordi e ciechi e come piccoli atomi travolti da forze brute e fatali, sviluppo di leggi e di capricci della natura, capricci. E questo è un altro danno della scienza senza Dio e del fermarsi solo alle cause seconde, considerando materialmente come tali, quasi fossero esse la causa prima di ciò che avviene. Quando nei richiami di Dio, attraverso gli sconvolgimenti naturali, si considera il fenomeno e solo il fenomeno, si rimane tra avvenimenti penosi privi di significato, cioè c'è lo tsunami, dipende dalla crosta, sono le bombe d'acqua, ma dipende dalle polveri sottili, ma ci sono i tumori, ma dipende dalle radiazioni, ma praticamente non c'è nessuno che dice: senti, ma queste cose qua, cioè, a qual fine, cioè che fine hanno queste cose? No, dimostrati che tu sei niente e che basta niente per distruggere una città, un continente, per... Ecco, ma chi ha dominio su tutte queste cose? Chi è il signore di tutte queste cose? Per cui quando accadono le cose, un tempo, vedete, perfino gli antichi, che erano pagani, avevano riconosciuto qualcosa di superiore a loro, adoravano un Dio che se l'erano immaginato loro, però diciamo che chiedevano, ecco, che il Signore placasse la sua ira. Forse la coscienza ce l'ha ognuno, ma oggigiorno è ubriacata questa coscienza, non capisce più niente. Un'eruzione vulcanica, per esempio, è un parossismo più o meno periodico, con le sue fasi più o meno determinate, col suo afflusso di lava, di cenere, di lapilli e basta. Una cattiva annata è frutto di eccessive precipitazioni idriche, ovvero di siccità persistente. La scienza cerca la ragione dei freddi e dei caldi eccessivi persino nelle macchie solari e non pensa neppure lontanamente a riflettere alle macchie della coscienza e della nazione, vera causa del disequilibrio delle forze naturali, della carestia, della fame e di qualunque altra tribolazione. Il profeta Gioele, da parte di Dio, richiama l'attenzione del popolo su di un flagello terribile di carestia che aveva colpito la nazione. Che c'è anche il flagello della carestia della verità, anche, no? Che colpisce le nazioni. Proprio, dice, per scuoterlo da quel fatalismo e naturalismo che glielo faceva riguardare come un fatto comune e indifferente. Qui il profeta dice: succederà questo. Ecco, è un castigo. Voi non chiedete al Signore che benedica il vostro lavoro, che vi dia la possibilità. Voi lo offendete e pretendete che tutto continui come prima. San Bonaventura, dottore della Chiesa, spiega così, dice: piangi, o uomo, perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo. Se la terra potesse, e se il Signore glielo permettesse, qualche volta lo permette anche, e lo permetterà, se potesse la terra, che non sopporta di essere calpestata da coloro che offendono il Creatore, la terra, se potesse, ci inghiottirebbe tutti. San Bonaventura che dice così, ma è così. Allora, egli lo presenta prima di tutto come un flagello eccezionale del quale non si è visto e non si vedrà l'uguale per molte generazioni, perciò si rivolge ai vecchi come a quelli che, avendo esperienza, potevano riflettere e testimoniare che nulla di simile era mai avvenuto in passato e nulla di simile era stato raccontato dai loro padri, ed invita tutti a tramandarne la memoria fino alla quarta generazione, perché nulla di simile avverrà. Cioè, Padre Pio, che le cose le sapeva, dice: non potevate nascere in un secolo peggiore. Per cui, dice, come fa a dire che è il peggiore? Non ce ne siamo ancora resi conto? Vedrete che ce ne renderemo conto. Sicuramente ci saremo costretti a rendercene conto, allora poi diremo: ah, vedi, l'avevano detto, ma tu non ci hai creduto. E quando ti dicevano queste cose, tu dici: no, ma non bisogna essere pessimisti, bisogna essere ottimisti, ma poi il Signore è misericordioso, è impossibile che accadano queste cose. È proprio perché è misericordioso accadono queste cose. Per cui ci fa mancare le forniture, risvegliatevi, è Don Dolindo che spiegano, senti qua, risvegliatevi o ubriachi, è lui che scrive così, dopo aver fatto riflettere all'eccezionale portata del flagello, sintomo chiaro che esso non era un fatto naturale o un fenomeno periodico e comune delle leggi della natura, il profeta ne manifesta la persistenza che lo ha di anno in anno maggiormente aggravato. Cioè, finita sta guerra ne inizia una di peggiore, c'è la carestia, non vi convertite, l'anno prossimo sarà peggio di quest'anno, vedete come funzionano le cose? Ecco, verrà maggiormente aggravato. Dopo la seconda guerra mondiale noi siamo diventati peggio della prima e della seconda, adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Che cosa proponiamo alla gente? Cosa proponiamo? Dolcetti? Saranno amaretti, ma non amaretti, molto amari, perché l'uomo non capisce, diventa peggio di una bestia quando si allontana da Dio. Prima c'erano i vermi che mangiavano tutto, no? Per cui quel poco che era rimasto era mangiato dai vermi, i quali fecero un danno limitato ai raccolti, per cui andavi a raccogliere non c'era più niente, i vermi si erano mangiato tutto. Poi la cavalletta che li devastò quasi tutti, poi i bruchi che divorarono quello che era rimasto e quello che di nuovo spuntava, ed infine la ruggine, peste dei grani e delle biade, che danneggiava il nuovo raccolto, unica risorsa nella fame che aveva colpito la nazione. Vedete? Dice, ma com'è questa storia? Tutte a noi capitano? Sì, perché tutte noi le combiniamo. I vermi erano come il primo avviso della giustizia di Dio, le cavallette erano il flagello, il bruco e la ruggine era il persistere dell'avviso di Dio alla generazione insensibile al flagello. Vedete? Alla Salette la Madonna è venuta a dire cose molto simili, dice: dovete smettere di lavorare la domenica, dovete smettere di bestemmiare, dovete smettere, e piangeva, dice: bene, le vostre patate marciranno tutte. Pensa un po', la Madonna, sai, questa gente di montagna, le dice che staranno senza patate, marciranno tutte prima della maturazione, il grano sarà le spighe vuote, per cui non avrete di che alimentarvi. Qui, vedi, alla Salette, non era il tempo di Gioele, ma che forse il Signore ha cambiato metodo? No, continua, perché Lui è Dio e non cambia metodo. Essa non poteva non riconoscervi la mano del Signore, o perlomeno poteva essere scossa dal suo torpore, dato che era impossibile attribuire al caso il susseguirsi di sventure eccezionali, cioè una dopo l'altra. E anche qui, diciamo, se in chiesa venissero dette queste cose qua, anche quelli che vanno in chiesa imparerebbero l'educazione. E chi è l'educatore? Nostro Signore. Noi parliamo di altre cose. Noi, cari miei, non c'è niente da fare. Adesso c'è il discorso dei barconi. Mi è toccato dirlo qualche giorno fa a un convegno, diciamo, grande. Ecco, ho dovuto dire, sentite un po', voi continuate a parlare di barconi e della carità. Adesso io non posso farne a meno di dirvi che nessuno pensa quello che la Madonna è venuta a dirci a Fatima, che ci sono barconi di anime che finiscono nel mare di fuoco eterno, e lo scafista, sapete come si chiama secondo il nome che gli ha dato Dante? Lo scafista è Caronte, va bene? Noi di quelli che affogano nell'eterno mare di fuoco, noi non ci pensiamo neanche. Noi adesso siamo preoccupati di queste cose qua. La Madonna invece, che ha una vista che vede nell'eternità, viene a dirci, ci fa vedere i barconi di quelli che vanno all'inferno. Ho dovuto dirlo perché ormai sembra, siamo omologati, tu parli con uno, non sa parlare di altro, cioè praticamente tutti parlano della stessa cosa, no? E praticamente anche le menti sono ottenebrate, perché non esiste altro al mondo, esiste solo quel problema là, e tu parli con uno solo di quelle cose là. La Madonna è venuta a farci vedere i barconi, vero, che finiscono nel mare di fuoco eterno, di quelli non ne parla nessuno, anzi vorremmo dire che non esiste né il mare, lo stagno di fuoco, come è scritto nell'Apocalisse, non esiste neanche Caronte, e siamo vittime di Caronte, perché praticamente la sua grande vittoria è dire che lui non esiste, no? Così può fare il ladro e dice, no, guarda, anche Ulisse, no? Gli ha piantato quel palo nell'occhio a Polifemo, no? Allora si è messo a gridare Polifemo, no? Chi è che ti ha piantato un palo? E Ulisse, e lui dice, ma come ti chiami tu? Nessuno. Allora dice, nessuno mi ha piantato il palo nell'occhio. Vedi, è interessante anche questa storia, perché aveva un occhio solo, no? Gli ha piantato un palo, il nemico dice, voi non ne avete neanche uno, avete tutti e due i pali piantati negli occhi, no? E dite che non è stato nessuno, ma chi è che ci ha resi ciechi? E vabbè, andiamo avanti. Per cui, per questo il profeta esclama accuratamente, risvegliatevi o ubriachi, cioè dice risvegliatevi o ubriachi, inebriati dalle passioni e resi senza ragione, dall'ostinazione nel male, risvegliatevi riconoscendo nel castigo la mano di Dio, piangete e urlatevi scuotendovi dal torpore della coscienza e supplicando la misericordia di Dio, poiché quel vino che bevavate allegramente, ossia spensieratamente, continuando nella vostra vita disordinata, vi sarà tolto di bocca. Le carestie sono come il caldo e il freddo, che al principio delle stagioni si avvertono poco per il freddo o il caldo immagazzinato dalla terra. Al principio delle carestie c'è sempre qualche derrata precedentemente accumulata. C'è un rialzo dei prezzi, ma non una deficienza di genere. I bevitori, ad esempio, continuano a bere allegramente il vino, pagandolo più caro, senza pensare che la nuova annata non ne darà più. È proprio lo stato del popolo ebreo, al principio della carestia, considerava con indifferenza e con apatia il castigo e non ne misurava le conseguenze ultime. Se io vi leggessi tutto quello che ha scritto Don Dolindo, se non si prega e non si fa penitenza, la tribolazione incalzerà. E incalzerà? Noi invece di dire facciamo penitenza, ci chiediamo al Signore che ci perdoni, senza fare penitenza, senza smettere di offendere Dio. Il profeta guarda lontano per lume di Dio e vede che se non si fa penitenza, se non si prega, la tribolazione incalzerà. Infatti, la Madonna con una mano ferma le fiamme, no? Ma l'angelo grida a gran voce, penitenza, 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 per cui dice, io mi fermo, però sappiate che per fermare questo lancia di fuoco, voi dovete fare una penitenza come non l'avete mai fatta. 3 volte la stessa parola vuol dire il massimo. Penitenza, penitenza, penitenza. Allora dice, il profeta guarda lontano e vede che se non si farà penitenza, la tribolazione incalzerà. Secondo voi, dopo la seconda guerra mondiale, no? Che era peggio della prima, ma adesso cosa pensate che succederà? Abbiamo affondato i barconi di 1,5 miliardi di bambini che dovevano venire al mondo e li abbiamo abortiti nel mare della nostra cattiveria, della nostra stupidità. E il Signore cosa dovrebbe? Benedire questo? Chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me, e chi ammazza uno di questi piccoli condanna a morte me. Per cui cosa vogliamo? Che ci premi? Per cui abbiamo fatto una guerra mondiale di 1,5 miliardi di innocenti. Quando ci sono le guerre, almeno, a parte che combattono gli soldati poveracci che non c'entrano niente, no? E sono comandati da coloro che c'entrano molto. Vabbè. Non verranno già i vermi, le cavalette, i bruchi, la ruggine, ma verranno mali peggiori, invasioni nemiche. Eccole qua. Invasioni nemiche, eserciti devastatori, dei quali l'uno finirà di rovinare quello che l'altro ha risparmiato, e verranno le epidemie come la peste delle piante che decimeranno il popolo. Per questa visione di mali, che giorno? Poiché il giorno del Signore è vicino e verrà come una devastazione dell'Onnipotente. Il profeta Gioele parla a nome di Dio, Dio gli dice di queste parole. Qui Dio gli fa dire la devastazione. Noi oggi non parliamo di castighi, ma scherziamo. Nel suo dolore, questo povero profeta Gioele, perché il profeta sa ste cose, Dio gliele dice, il primo che sta male è lui. Nel suo dolore richiama ancora l'attenzione del popolo sui mali che tutti vedono con i loro occhi, perché non si illuda, e ritorni a Dio con la penitenza e con la preghiera. Qui tutti lo vedono, ma nessuno si muove. Curiosi, vediamo cosa ha detto questo, vediamo cosa ha detto quell'altro, profezia questo qua, profezia di là. Curiosi, vogliamo sapere cosa dice, cosa dice, cosa dice. Tutto parla di Dio, anche il demonio parla di Dio. Allora, noi dobbiamo stare attenti, che abbiamo tutti i dati per capire che non saremo accarezzati, ma saremo strapazzati nella misura in cui meritiamo, e forse in una misura che non c'è mai stata fino ad oggi. Perché un tempo c'era un peccato di un popolo, di un altro popolo, ma qui ormai è un peccato universale, per cui sarà un castigo universale. Ecco, e gli dice, voi vedete coi vostri occhi che è venuto meno l'alimento, la letizia, il gaudio della casa del vostro Dio, cioè il Tempio, e in mezzo a voi che siete casa del Signore, perché è sua eredità. Voi vedete gli animali marcire sul loro letame, striminziti e morenti per la fame, vedete i granai distrutti perché fatiscenti per l'abbandono in cui sono, ed essendovi più grano da riporvi, vedete i magazzini vuoti per mancanza di derrate alimentari e sentite lamentosamente muggire le vostre bestie rimaste perché prive di pascoli. Cioè, descrive, no, la situazione di quel tempo, ma vedete, noi siamo ubriachi, cioè, quando uno beve troppe bugie, troppe menzogne, è ubriaco, non sa riconoscere la verità. Se la verità vi farà liberi, ditemi voi se siamo liberi, non siamo mai stati così schiavi della menzogna come adesso, siamo sotto regime, eh? Qui praticamente prima si parlava della discriminazione che noi facciamo verso gli altri, adesso siamo noi discriminati rispetto a loro, perché sono trattati, diciamo, tutti trovano lavoro, noi abbiamo ancora i nostri che sono senza lavoro, per cui discriminati, si è rovesciata la situazione. Vabbè, ma non mi fermo, vero? Dunque, a te, o Signore, io crederò, perché il fuoco ha divorato tutto ciò che vi era di bello nei pascoli campestri e le fiamme hanno bruciato tutte le piante della contrada. Padre Pio diceva: guardatevi dalla valanga di fuoco. Fatima mostra l'angelo con la spada di fuoco. I peccati sono in particolare, poi adesso quelli che sono in corso, con le leggi che tu devi approvare, se no ti multiamo, dovete diventare come Sodoma e Gomorra. Ma chi è che comanda? Il demonio. E noi abbiamo l'Europa unita nella disgrazia. Sì, nella disgrazia, perché siamo dei disgraziati che siamo contenti di essere disgraziati e governati da disgraziati che vogliono che noi diventiamo come vuole il principe di questo mondo, che è il governatore di queste teste. Insomma, pensate, allora, Padre Pio, mi tocca leggere queste cose qua, no? Padre, mi spiace che sto praticamente, parlando di certe cose, no? Ma vedete, Signore pietà, Padre Pio dice così: dice, soffro tanto per non poter guadagnare tutti i miei fratelli a Dio. In certi momenti sto sul punto di morire, in certi momenti sto sul punto di morire di stretta al cuore nel vedere tante anime sofferenti senza poterle sollevare e tanti fratelli alleati con Satana, capite? Per cui vedere che non posso aiutare queste persone perché non capiscono, cioè tu gli dici: guarda, togliti dalle fiamme, togliti da lì perché fra poco brucerai, ma non c'è niente da fare, questi non si spostano, non li posso salvare perché non mi credono, non mi danno retta. Vabbè. Io direi a questo punto di fare una piccola pausa musicale, poi ricominciamo da capo, a parlare di queste cose, va bene? Allora, a qualche minuto, Ave Maria. Thank you. Bene, possiamo ricominciare allora, adesso possiamo continuare, anzi, questo, Anna, dico, è un argomento questo qua, tu fa conto, no? Io sto andando dove è apparsa la regina dei profeti e ci ha detto le cose chiare e tonde, poche chiare, siccome sono troppo chiare non le vogliamo sapere. Ora andiamo a pascolare su altri lidi per sentire cosa dice questo, quello, quell'altro, quest'altro, ma cosa, andate in giro ad ascoltare, ma non serve neanche ascoltare, perché è logico che stiamo tentando Dio. Stiamo tentando Dio. Allora, noi siamo in un momento solenne di richiamo di Dio, nel quale dolorosamente viviamo la scena della carestia e della tribolazione descritte ed annunziate dai profeti. Ma vedete, abbiamo anche la carestia di preti. Adesso c'è un prete che si deve prendere 3 parrocchie, 4 parrocchie, non ha neanche il tempo di confessare, deve correre di qua, fra poco sono vecchiotti anche questi, moriranno anche quelli, ci verrà fame e sete di verità, fame e sete di Eucaristia, siccome l'abbiamo profanata, l'abbiamo disprezzata, il Signore ce la toglierà, per cui avremo fame e sete, adesso le prendiamo come i biscottini, vero? Senza devozione, senza fede, e poi allora è giusto che restiamo senza. Aiuto, quando venne la guerra mondiale, sentite, lui spiegava Don Dolindo, no? Nel 14-18, credemmo che non ci potesse essere una tribolazione più grande di quella, ci furono quelli che ingenuamente la credettero l'ultima guerra e quelli che finsero di riguardarla come l'ultima per loro, preparandone una più disastrosa, no? Per cui in pratica dice, ah, stiamo soffrendo troppo, meno male, speriamo che finisca, sarà l'ultima, no, ne abbiamo procurato una di peggiore. Ma guardate, potrei andare avanti, qui si potrebbe parlare soltanto del profeta Gioele, vero, perché le profezie, dice, ma io ascolto quelle che vengono dall'Oriente, quelle che vengono dal Brasile, io ascolto quella di Gioele, ascolto quella di Fatima. Allora, cosa volete che... La gente è curiosa, vuole sapere, ma cosa vuoi sapere? Dice, voglio vedere cosa dicono di là, se uno si dà una martellata su un dito, che cosa succede? Ma tu, ascolta, ma serve che tu vada ad ascoltare cosa succede se mi do una martellata su un dito? Diventerà l'unghia nera, avrei dei dolori terribili, no? Ma cosa vai ad ascoltare? Cosa vai a cercare? Ma la testa ce l'hai. Il Salmo responsoriale. Hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre, sono sprofondate le genti nella fossa che hanno scavato, nella rete che hanno nascosto, si è impigliato il loro piede. Così è, e difatti, secondo quello che riferisce Lucia, vero? Sprofondati nella fossa, dice che le nazioni saranno sommerse, vero? Ma il Signore siede in eterno, ecco. Dopo giudicherà i popoli con rettitudine, governerà il mondo con giustizia e poi, la Madonna ha detto, poi ci sarà un lungo periodo di pace, perché forse dopo quello che ci siamo tirati addosso, forse avremo imparato la lezione, forse, no? Per cui per un lungo periodo ci sarà la pace. Poi una cosa che voi ormai mi conoscete, sapete che sono piuttosto semplice ma anche spontaneo, no? Io quando vedo, allora, in chiesa, scambiatevi il segno della pace, oh, mamma mia, ma succede un 48 in chiesa, tutti che vogliono dare le mani per mettere a posto la coscienza, no? Cioè, la pace, uno che parte dall'ultimo banco, arriva al primo, quello del primo che va fino all'ultimo, e gira di qua, gira di là, tutti quanti, festa, la pace. Ma voi sapete cos'è la stoltezza? La Madonna ha detto così: se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizia un'altra, per cui la pace dipende dallo smettere fare i peccati. In chiesa non si parla più di peccati, capito? E poi ci diamo il segno della pace, siamo ubriachi, non riusciamo più a capire, la stoltezza è diventata la nostra padrona. Dice, sentite, il segno della pace, sapete qual è? Se non smettiamo di offendere Dio che è già troppo offeso e non venite mica qua a fare la comunione in peccato mortale, sapete? Per aumentare le offese a Dio, i sacrilegi, state attenti, perché altro che pace, avremo la guerra, già ce l'abbiamo. Allora, datevi un segno di pace, ma cosa significa questo? Ma che roba è? Ma mi fai venire da ridere, no? Che se io dando la mano a un altro, che cosa provoco? Che il Signore dice, ah, vi benedico e non ci saranno più le guerre. No, ci saranno le guerre perché continuate a offendermi. Per cui, il peccato procura le guerre. Vuoi che smettano le guerre, che ci sia la pace? Smetti di fare i peccati, no? È logico. Se uno si spara un colpo in testa, muore. Dice, ma è possibile, ma se io penso di non morire, forse non morirò. Provaci, vedrai, se riesci. Io non ci credo, no? Tu sei un omicida perché ammazzi i tuoi fratelli con i tuoi peccati, sei un suicida perché ammazzi pure te, per cui sei una persona pericolosa e il Signore dice di fatti guardatevi dagli uomini perché sono pericolosi, state attenti, guardatevi dagli uomini. Anna però dice se tu prima di arrivare a Fatima ci fai questi discorsi chissà là cosa succederà, ma guardate io non lo so, vi dico che parlo perché mi viene di dire queste cose, ma non credete che io stia bene a dire queste cose che cioè, le intendi, le vedi, le spieghi, no? E dici, ma sti ubriachi, ma quanti sono? Ma cosa succede? Ma difatti l'ubriaco, io ho sentito le notizie, no, di quanti morti sono stati nell'ultima settimana a causa di gente ubriaca. Allora, l'ubriaco fa morti, l'ubriaco di menzogne fa morti perché addirittura giustifica la morte spirituale di chi si suicida con i peccati mortali. È un caos, veramente la confusione, no? Confusione di idee, predominio di ladri. No? Adesso, profeta Gioele, cosa facciamo? Facciamo una richiesta al Vaticano che tolga le letture che parlano di castighi, cosa facciamo? Gli tappiamo la bocca a Gesù Cristo? Gli tappiamo la bocca ai profeti? Gli tappiamo la bocca alla Madonna? Ci siamo riusciti, la Madonna è venuta a dire quello che ci succederà, vero? E la Madonna, Teresa Musco, hanno detto, hanno letto quel che succederà, il terzo segreto di Fatima, ma non hanno il coraggio di dirlo, perché è spaventoso, la Madonna l'ha detto a Teresa Musco, va bene? Hanno paura di dirlo, perché non dicendolo evitiamo i castighi? Hanno paura di dirlo. Anna.
Ormai siamo a questo, sì, ormai siamo,
no,
questo,
ma è così. Adesso io lascio a te, vero? Perché purtroppo abbiamo masticato tutto il tempo, ovvero a parlare di queste cose, però adesso io non apro più bocca, no?
Era necessario, leggi, non hai fatto bene Claudio, era necessario.
Leggi,
davvero.
Sì. Vero? Ecco, sapete, ero in un pullman di persone, vero, che si ritenevano cristiane, no? Anzi, che tornavano da un pellegrinaggio, mi hanno chiesto se... No, gli ho chiesto se mi danno un passaggio, no? Allora, e quando ho cominciato a parlare di peccati, la capogruppo mi ha detto di smettere.
Basta, E la realtà è così, ubriachi.
Dice, guardi, dice, per favore non parli di peccati. Però avevano, diciamo, erano andati a una manifestazione con lo stendardo della propria fede, no? È la fede tarlata mangiata dalle cavallette, marcita, perché no, tu non vuoi neanche che io spieghi alle tue persone, vero? Come si fa andare a confessarsi? Bene, Anna, io chiudo la bocca, tu parla finché hai finito, è vero?
Allora, passiamo alla lettura del Santo Vangelo?
Sì, sì.
Ecco, con le parole, chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Il Divino Maestro intende insegnarci che lontani da Lui e dalla Chiesa, suo corpo mistico, non vi può essere salvezza. Quando siamo tentati dunque di allontanarci dalla Chiesa, ricordiamo che al di fuori di essa disperdiamo il tempo prezioso della vita, precipitando nelle tenebre dell'errore e mettendo in serio pericolo la nostra salvezza eterna. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, egli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Passo a leggere la meditazione di Don Dolindo, San Luca capitolo 11, e sono a pagina 1293. Presentarono a Gesù un indemoniato che era muto e, secondo San Matteo, anche cieco. Il Redentore cominciò a cacciare Satana, causa vera di quella infermità, e quando l'ebbe cacciato quell'uomo parlò e vide. Dal testo appare chiaro che Gesù dovette contendere a Satana la preda, giacché è detto: stava scacciando un demonio il quale era muto. L'espressione "stava scacciando" suppone che si impiegò del tempo, e la conseguente meraviglia delle turbe mostra che la liberazione dell'ossesso fu movimentata. Satana in generale parlava per quelli che possedeva e cercava di stornare da sé l'irresistibile potenza di Gesù. Questa volta non parlò, ma agitò l'infelice, che dovette avere manifestazioni terrorizzanti. Lo spirito infernale sapeva per esperienza che ad ogni sua parola Gesù replicava comandandogli di tacere e di lasciare la preda. Perciò tentò, senza parlare, rendendo muto e sordo quell'uomo, di evitare o tardare un'ingiunzione di potenza. Rese anche cieco l'infelice. perché i suoi occhi non avessero carpito nel gesto le parole imperiose con le quali Gesù lo scacciava. Satana credeva così, nella sua stoltezza, di avere chiuso a quell'uomo le finestre, diciamo così, per le quali poteva essere penetrato dalla grazia, e l'aveva reso immagine viva di coloro che gli stringe nei lacci del male, ciechi all'evidenza della verità, sordi alle parole della vita e muti, ostinatamente muti alle parole della preghiera. Non vedono, non ascoltano e non pregano, e la loro rovina diventa in tal modo irreparabile, senza un intervento miracoloso della grazia. Qualunque cosa si dica loro è per essi impenetrabile, e l'ostinazione della loro volontà diventa così tenace da sembrare invincibile. Di questi ciechi, sordi e muti, dolorosamente è piena la terra, soprattutto negli alti ranghi dei popoli, e per vincerli occorre l'intervento di Gesù, poiché egli solo può, per la grazia, penetrare il loro cuore e conquiderli. Il Sacro Testo non ci dice come Gesù liberò quell'ossesso, ma è chiaro che lo fece con un atto di dominio, forse toccandolo con la sua mano. Certo, dovette farlo con tale maestà che le turbe ne furono meravigliate. Alcuni di quelli che seguirono Gesù unicamente per trovar modo di accusarlo, non potendo negare l'evidenza del miracolo e vedendo il popolo entusiasmato, dissero con profonda malignità che gli scacciava i demoni in virtù di Beelzebul, principe dei demoni. Era un'asserzione gratuita ed assurda, e dovevano essi stessi capirlo, ma nelle loro perversità speravano di far presa sul popolo e diminuirne la fede. Altri, non osando negare il miracolo, tentarono di diminuirne l'importanza domandando un segno dal cielo. Il semplice domandare un miracolo più impressionante poteva produrre negli animi la svalutazione di quello che avevano veduto, come se fosse stato una cosa da nulla. Essi non si curavano in realtà di volere un nuovo argomento della verità, perché non avrebbero creduto neppure al segno venuto dal cielo, ma come conoscitori dell'anima popolare sapevano che con quella semplice domanda di poter generare in tutti un senso di diffidenza. Essi poi speravano, anzi credevano, di essere certi che Gesù non avrebbe potuto dare un segno come Elia, profeta, facendo magari discendere il fuoco dal cielo, perché supponevano malignamente che egli operava per giochi di prestigio naturali o diabolici. Anzi, il domandare il segno dal cielo fu per questi perfidi una maligna insinuazione per confermare questa loro persuasione nelle turbe. Questa perversità si annida nel cuore dell'uomo quando si ostina a non voler vedere la verità. Gesù Cristo, avendo scrutato i loro pensieri, cioè avendo conosciuto la loro perfida intenzione in quelle domande insidiose, cominciò col confutare l'insinuazione che gli operasse in virtù di Beelzebù, con un argomento irrefutabile. Egli scacciava Satana, e lo scacciava evidentemente perché non avesse recato danno all'anima e dal corpo di quelli che invasava. Andava perciò direttamente contro il fine che si proponeva Satana e ne dissolveva il tenebroso dominio. Se avesse operato in virtù di Beelzebul, Satana si sarebbe servito di lui per demolire il proprio regno, quel regno che in tanti modi tentava di conservare e mantenere. E sarebbe stato in discordia con se stesso ed avrebbe mostrato che il suo regno si sfasciava già per interno dissolvimento, come si sfascia e rovina una nazione divisa in discordie intestine. L'argomento era irrefutabile, ma Gesù lo completò con un altro. Presso gli ebrei c'erano già molti esorcisti, figli, ossia discepoli dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei, i quali scacciavano i demoni e sapevano bene che potevano scacciarli solo nel nome di Dio e dopo molte preghiere. Ai suoi oppositori non era mai venuto in mente che li scacciassero in virtù di Satana, giacché era troppo evidente il contrasto tra Satana e Dio. D'altra parte, le difficoltà che gli esorcisti avevano nello scacciare e delle quali parlavano spesso era già la condanna della loro calunniosa e scellerata asserzione, ed essi indirettamente ne erano i giudici più competenti. Satana fino allora era stato nel mondo come il forte armato che custodisce il suo atrio, cioè il cortile della sua casa, ed è sicuro di proteggere quello che ha, finché non viene uno più forte di lui a vincerlo e a depredarlo. Solo uno più forte può vincere chi è armato ed è risoluto a difendere il suo dominio ad ogni costo. Era evidente dunque, anche da questo, che Satana era stato vinto, non da se stesso, ma da uno più forte di lui. Ecco, mi fermo, Claudio.
Ma non è più niente da leggere, Anna.
Posso terminare, arrivare
a te? Ma vai avanti, abbiamo ancora 10 minuti di tempo.
Sì, sì. Allora proseguo. Con una frase velata, Gesù ritorse contro i suoi nemici l'accusa che gli avevano fatto, perché essi avessero ponderato la situazione nella quale si trovavano. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me dissipa. Se egli, cacciando Satana per virtù divina, se ne dichiarava nemico, era evidente che quelli i quali si dichiaravano suoi nemici erano essi amici di Satana. Se egli, vincendo lo spirito infernale, ne dissolveva il regno ed inaugurava il regno di Dio, era evidente che coloro che lo avversavano in quest'opera grande erano cooperatori di Satana ed nemici del regno di Dio. Se fossero stati nemici del diavolo, sarebbero stati in armonia con Gesù, che lo discacciava e lo vinceva. Essendo invece nemici del Redentore, erano essi posseduti dallo spirito maligno. È chiaro dal contesto che tra gli oppositori di Gesù ci dovevano essere alcuni che prima lo avevano seguito e poi si erano lasciati ingannare da Satana, pur fingendo di continuare a seguire Gesù. Erano stati, una volta liberati dalla schiavitù di Satana, e lo spirito maligno aveva errato senza riposo nel deserto della perdizione, in cerca di altre anime. Dopo era tornato all'assalto con 7 spiriti peggiori e li aveva riconquistati, riducendoli in uno stato più deplorevole. Dovevano dunque essi stare attenti e vigilanti, perché operavano per suggestione diabolica e correvano rischio di eterna ed irreparabile rovina. Ecco, termino, Claudio, così.
Hai terminato.
Sì, non posso, ho ancora diversa lettura, ma...
Ma noi abbiamo ancora a disposizione 10 minuti.
Allora, vado. Gesù Cristo non diede una risposta immediata a quelli che gli avevano domandato un segno dal cielo, ma aspettò che gli si fosse affollata intorno la turba, giacché era troppo importante dissipare da essa l'illusione di voler vedere spettacoli materialmente impressionanti, quando già viveva in una pienezza di soprannaturale che superava qualunque manifestazione passata. A che cosa, infatti, sarebbe servito un segno dal cielo per quella generazione perversa? Se era giunta fino a chiamare opera di Satana la sconfitta di Satana, qual peso vi avrebbe dato? Era assurdo che Satana potesse scacciare se stesso, ma non era assurdo che potesse produrre un fenomeno impressionante, e perciò il segno dal cielo sarebbe diventato occasione di nuove maligne insinuazioni. Dio avrebbe dato un segno inequivocabile e definitivo della verità, non dal cielo, ma dalle profondità della terra, facendolo risorgere dalla morte, un segno che non sarebbe stato come quello di Elia, manifestazione di giustizia terribile, ma come quello di Giona per i Niniviti, invito di penitenza e di salvezza. Come Giona, rovesciato dal cetaceo sulla spiaggia di Ninive, mostrò con questo solo che era messaggero di penitenza e di misericordia, così Gesù Cristo, uscito dalle tenebre del sepolcro, dopo essere stato ucciso, avrebbe mostrato che egli era il vincitore della morte e dell'inferno. Sarebbe stato perciò egli stesso un miracolo, anzi lo era già, poiché tutta la sua vita era un argomento vivo e parlante della sua missione. Perciò Gesù Cristo soggiunse che la regina del mezzogiorno, cioè di Saba, che venne da lontano per ascoltare la sapienza di Salomone, e i niniviti che fecero penitenza alla predicazione di Giona, sarebbero sorti come giudici ed avrebbero condannato l'infedele generazione che aveva presente uno più grande di Salomone ed ascoltava una predicazione più luminosa di quella di Giona. Che lezione.
Stavolta hai finito. Bene, abbiamo il fioretto, abbiamo Santa Teresa d'Avila, abbiamo, praticamente, vedete, ogni regno diviso in se stesso, per cui il demonio, diciamo che nei suoi vari titoli anche quello di divisore, di separatore, lui è il primo separato, è il primo separatore. Cioè, in pratica è colui che ha inventato il divorzio, perché praticamente si è divorziato da Dio, perché si sentiva più grande di colui che l'aveva creato. Pensate un po', i divorzi da che cosa derivano? Che nessuno vuol cedere, tutti hanno ragione, tutti vogliono essere come Dio, e poi praticamente diamo retta al primo divorziato, al primo separato. E vuol dire che lui è in azione e mai come oggi è in azione. Allora dice il Signore, cioè, quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone, dice, rientrerò nella mia casa da dove qui sono uscito. Ora, quando uno dice, no, ma io sono andato là e mi sono convertito, stai attento a quello che dici. Che quando tu dici mi sono convertito, vuol dire che tu ti senti liberato magari da qualcosa che ti teneva schiavo. Però diciamo che ti sarai anche confessato, hai fatto pulizia alla casa, ma se poi non sarai prudente, vigilante, orante, penitente, sappi che il nemico torna con 7 demoni peggiori di lui. Infatti io ho conosciuto persone che hanno avuto una tenuta, diciamo, di qualche tempo, poi sono diventati peggio di prima. E allora queste parole qui non sono parole di politici, è parola di Dio, capite? I politici continuano a cambiare, promettere, fare, ma poi cosa vuoi che faccia? Non sono mica onnipotenti, credono di essere come Dio, ma non lo sono. Allora, quando il Signore parla, stiamo attenti perché quando noi ci sentiamo in qualche modo a posto, è il momento più pericoloso della nostra vita. Dobbiamo dire, cari miei, io in questo momento mi par di stare in piedi, ma che ne so, domani se il Signore volesse umiliarmi e permette che io mi trovi davanti a una situazione in cui non so resistere, farei uno di quei tonfi, di quei, ecco, da vergogna, perché dovrei umiliarmi e dire: Signore, ho confidato in me stesso, mi sentivo sicuro di me stesso, guarda cosa ho combinato, peggio di prima. Il nemico entra con 7 spiriti peggiori, per cui coloro che per grazia si sono allontanati, stiamo attenti perché è in agguato con altri 7 spiriti. Ma sapete, qualche giorno fa io stavo, diciamo, in una manifestazione così di preghiera dove c'era tanta gente, eccetera, eccetera, no? E avevano invitato me, diciamo, a recitare il rosario, no? Ma a un certo momento sale sul palco uno che nessuno l'aveva chiamato, no? E dice: queste 10 Ave Maria le dico io perché io sono un carismatico. Bene, dico, visto che tu sei carismatico, le 10 Ave Maria non le dici. Tu mi avessi detto: sono un peccatore, fammi dire 10 Ave Maria, ti avrei detto: vabbè, dille. Ma siccome tu dici che sei un carismatico, non te la faccio dire, va bene? Ecco, qua tutti quanti hanno i doni, no? Però nessuno c'ha il dono della vergogna, no? E vabbè, pazienza. Allora, leggi pure, Anna.
Sì, il veretto di oggi, sì. Il vero amore per il prossimo. Eroica fu la carità del beato Bonaventura da Potenza. Amò tutti indistintamente come fratelli, a parte la riverenza e il maggior rispetto prestati sempre a quelli rivestiti di autorità. Ciò che faceva per un cavaliere l'avrebbe fatto ugualmente, per amore di Dio, all'ultimo di questa terra. I suoi confratelli infermi li assisteva con premura tutta particolare, visitandoli spesso, ogni giorno, cercando di confortarli e di consolarli con tanto calore che li lasciava tutti soddisfatti, contenti e uniformati alla divina volontà. Lo faceva con tanta umiltà che non disdegnava di fare loro i servizi più vili e sgradevoli, per i quali gli stessi fratelli laici avevano ripugnanza. Questa sua assistenza agli infermi era così carica di amore che chiunque avrebbe potuto sperimentarla. Il beato era ben consapevole che la vera carità non va dalla persona o al bene fatto, ma unicamente a colui per amore del quale si fa il bene. E c'è un pensiero che completa di Santa Teresa d'Avila: propongo, oh mio Dio, in tutte le mie operazioni, sia interne che esterne, di non avere altra mira che il solo motivo dell'amore, dicendo sempre ed interrogando me stessa: adesso che faccio in questa azione? Amo il mio Dio? E conoscendo esservi qualche ostacolo al puro amore, rimprovererò me stessa, ricordando, mio Signore, che ti devo rendere amore per amore. Tu mi fai ben conoscere che tanto più ti amerò quanto maggiormente sarò diligente nell'osservare tutte le tue sante leggi. Grazie.
Allora, Anna, auguro a tutti quanti,
grazie,
di meditare profondamente e di pensare che noi stiamo scherzando, e non si può dire a caso, vero? Stiamo scherzando con il fuoco.
Ma veramente, col fuoco, sì.
Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.